Mimo Celsi, buongiorno prof.
Buongiorno, no, io nessun abbigliamento elegante, sono con la tuta, semplicemente giornata piena di lavoro che pensavo fosse più gestibile, in realtà così non è.
Noi proviamo a stuzzicarla perché dallo stuzzichio esce sempre qualche notizia. Però io la notizia oggi la prenderei, anche perché siamo attenti tutti con le cuffie sulle orecchie, anche da casa, per porre l'attenzione sull'area performance e l'area medica. Partirei da qui. Una definizione generica. Perché ci vuoi introdurre questo tema? Qual è l'importanza di queste due aree per una squadra professionistica di calcio?
Ma l'importanza, Antonio, è quello di conoscere quali sono i ruoli, quali sono le figure che ne fanno parte, perché spesso e volentieri quando si tende a criticare una gestione di un infortunio o di una preparazione, spesso e volentieri si fa tanta confusione, perché si tende ad immaginare che tutto passi attraverso il preparatore atletico che parla col fisioterapista, che parla col medico, poi si fanno due cure, due terapie, una TECAR, un laser, poi magari il giocatore torna in campo, tutto a posto, di 5 giorni il ragazzo torna a giocare. In realtà non è così, perché in realtà ci sono due correnti di pensiero, una che prevede questa distinzione netta fra area performance e area medica, poi in realtà ci sono molte società professioniste che nella voce area performance inseriscono in realtà poi tutto, quindi tutte le figure concorrenti all'attività di gestione di un atleta o di un gruppo squadra cadono in queste due macro aree, in quest'area, all'interno delle quali sono delle strutture che sono spesso distinte fra di loro, c'è la struttura medica, c'è la struttura tecnica, c'è la struttura atletica, c'è una struttura a volte nutrizionale, c'è una struttura dirigenziale. Allora, tanto per capirci, è fondamentale perché per me oggi dare questa informazione, perché noi quando spesso sentiamo dire si è fatto male un giocatore, dicono 10 giorni, poi in realtà ce ne vogliono 20. Perché? Allora, nell'area medica, per esempio, sono incluse delle figure che noi non consideriamo quasi mai: psicologo, a volte il mental coach, nutrizionista, il riatletizzatore, il kinesiologo, l'osteopata, ci sono veramente una marea di persone che concorrono alla ripresa di un atleta o alle cure preventive di un atleta. Nell'area performance ci sono delle figure importanti e spesso e volentieri si accavallano, c'è il preparatore atletico, c'è l'atletizzatore, c'è l'esperto della forza, c'è il nutrizionista, c'è il mental coach. Perché? Perché performance e area medica, se noi le andiamo a scorporare fra di loro, uno si occupa della prestazione dell'atleta, l'altra si occupa della cura dell'atleta, che significa comunque avere anche cura della prestazione, quindi è importante capirlo. Quindi quando a volte leggiamo un giocatore sta bene oppure si fa male, ci vogliono 10 giorni, ma noi lo guardiamo fra 15, lo riosserviamo fra 3 giorni, è perché si muove tutto uno staff dietro, si muovono i fisioterapisti, lo psicologo, il nutrizionista, c'è veramente un'attenzione importante, c'è anche il cuoco, molti non considerano il cuoco della società, che è quello che poi deve preparare i piatti per far sì che alcuni alimenti arrivino in un certo modo e quindi si possa agevolare un recupero di un infortunio oppure la performance della partita o dell'allenamento.
Cuoco che ha un superiore, il nutrizionista, immagino. Quali gli elementi assolutamente da scartare, da abolire totalmente per un atleta professionista, se ce ne sono?
Allora, ci sono due correnti di pensiero. Una è quella più moderna, che dice che va mangiato tutto in dosi coerenti, quindi non escludere praticamente quasi nulla. È chiaro però che alcune cose gli atleti non fanno bene, esempio gli alcol o i superalcolici, la roba particolarmente grassa e poco digeribile, le fritture industriali, magari delle combinazioni alimentari con dei grassi che diventano sostanzialmente di difficile digestione. Però attenzione, dopo la partita o dopo qualche prestazione importante è necessario concedere all'atleta della libertà. Quindi per esempio io personalmente utilizzo far mangiare ai miei atleti la pizza e la birra dopo la partita. La birra sono carboidrati liquidi facilmente assimilabili e la pizza contiene carboidrati più a lento rilascio, quindi
per quello è diciamo una partita delle tre, no? Una partita delle tre, delle sette, non lo so l'orario.
No, anche la partita delle 10, delle 8:30 di sera.
E dopo sì, quello sì. È il menù, cioè teoricamente poi si finisce lì, non è che vai a casa e ti fai due spaghetti aglio olio peperoncino, no?
No. Fermo restando che poi ci sono atleti che grazie al nutrizionista hanno dei piani alimentari personalizzati, quindi okay. E va da sé che poi ognuno segue determinate linee di condotta. È una cosa saputa e risaputa, tu lo sai meglio di me, che per esempio a Torino alcuni giocatori che
no,
vivono...
perché mi accusa? Perché pensa che io sappia
perché,
tutto?
Perché ti devo accusare, oggi okay. Ti devo accusare.
Ok.
Ci sono degli atleti che vivono soli e la Juventus per esempio mette a disposizione degli chef che vanno a casa a cucinare.
Se rinasco faccio il calciatore, così mangio qualcosa. Va bene. senti, tutto il tema che naturalmente riprenderemo poi per la nostra rubrica, che oramai è richiestissima, il termometro Celsius, uno va a vedere anche per sapere come sta lui, no? Perché sai che si leggono queste cose per confrontarle poi con quello che ti ha detto il tuo preparatore, il tuo nutrizionista, eccetera. Due spunti naturalmente che possono essere utili e che riproponiamo all'interno del nostro primo piano su Bianconera News, ovviamente.
Bravo, spunti. Segreti. E verità in tasca non ce l'ha nessuno.
No, la prossima puntata, le curiosità più profonde. Senti, era legato tutto questo discorso per dirti, però qualcuno, voglio andare su Milik, qui non ne parla nessuno, veniamo a scoprire così, en passant, che Milik rischia seriamente di chiudere senza nemmeno una presenza ufficiale questa stagione. Sapendo che qualcuno ha aggiunto lì a Motta, quindi non c'entra Ferrero, non è colpa di Paolino, non è colpa di chi fa quella o quell'altra domanda, era stato garantito che questo giocatore sarebbe tornato in carreggiata. Che cosa può essere successo a dicembre, perché la Juve lo aspettava come il pane, come la birra e la pizza dopo una partita? Ma ti chiedo, ad oggi, dove sembrava, vabbè, tanto poi Motta non lo farà giocare, mi aspetto la resurrezione di Milik. E invece scopriamo che non c'è solo la non risurrezione, c'è addirittura il fatto che questo giocatore... problemi, non è una ricaduta al ginocchio sinistro, no. Operato due volte, bensì un problema muscolare. Perché ricadiamo nel problema muscolare?
Perché nella fase di rieducazione post-operatoria è da tenere in grande considerazione la postura di un atleta. Io ho dimenticato, c'è una figura importante nell'area performance, nell'area medica che viaggia, che è il posturologo, per noi utilizziamo praticamente tutti, perché oggi la stragrande maggioranza delle problematiche di natura muscolare hanno un'origine posturale. Che cosa succede? Quando, come nel caso di Milik, si ha un intervento, un doppio intervento al ginocchio, sui menischi in modo particolare, il menisco non è altro che un ammortizzatore, funge da ammortizzatore dell'articolazione del ginocchio. Mancando quell'ammortizzatore, inevitabilmente l'impatto dell'articolazione è meno fluido, soprattutto in una fase subito dopo il post-operatorio, e necessita di un periodo di adattamento muscolare importante, periodo durante il quale purtroppo, e noi facciamo dei test specifici di forza con dei dinamometri per valutare quale arto sta lavorando meglio o peggio, magari si lavora su delle strutture muscolari e altre stanno facendo un lavoro di compensazione, cioè lavorano un po' di più per consentire all'altro arto di lavorare bene senza doversi sovraccaricare. Quindi spesso e volentieri capita, operato l'arto sinistro, i problemi muscolari ce li ho a destra, perché adesso sta lavorando un po' di più. Quindi è ovvio che ci sono delle cose da tenere conto. Ora, io non so il tipo di infortunio perché non ho letto il comunicato e quindi non so nemmeno dov'è la zona che in qualche modo ha potuto colpire Milik. Mi viene da immaginare il lato posteriore della gamba, però attenzione, veramente lo sto immaginando, non ne ho la più pallida idea, quindi mi perdonerai se ho detto una cappellata in questo momento.
Assolutamente.
Però dico e va da sé che potrebbe essere per esempio un'area di carico, perché magari nelle accelerazioni, nelle frenate è la zona che viene sottoposta maggiormente a sovraccarico, quindi potrebbe essere che la gamba opposta alla zona di intervento in questo momento sta funzionando un po' più dell'altra, non si è completata una fase di riequilibrio posturale, quindi ci può stare. Ora tu mi dirai, capitano tutti a noi? No, non è così.
No, questo non l'avrei detto perché lo so.
Ecco, ti dico per esempio con un caso che ho seguito io di un giocatore del Milan che adesso è andato a giocare al Foggia, che ha avuto un intervento di sutura intervento è riuscito male, il giocatore ha dovuto risubire l'intervento successivo, quindi meniscectomia, spostazione del menisco. Abbiamo dovuto lavorare un pochino, un po' lui a Milano, un po' noi qua, e oggi è tornato in campo, ma ieri mi chiamava e ho ancora dei problemi al soleo, ho dei problemi ai bicipiti femorali, ci stiamo lavorando da lontano, ma è fisiologico, insomma c'è un periodo di adattamento medio-lungo.
Cioè ho fatto male a scrivere a quel giocatore che conosciamo insieme di cambiare preparatore, ho fatto male, non è la prima soluzione.
No, non è quello il problema. No.
È una battutaccia, Mimmo, non cade in questi tranelli del venerdì. È venerdì anche per i conduttori. Senti, arriviamo al cambio di allenatore. Intanto un giudizio da tifoso. Come la leggi? Cosa farà da grande? Che cosa potrà fare in queste 9 giornate? Ecco.
Partiamo dall'affermazione più bella che ha fatto Tudor ieri in conferenza stampa, quando dice... Bisogna ritrovare le motivazioni, bisogna trovare la mentalità, ed è una cosa che io ho detto 2 o 3 volte in queste settimane anche qui da voi, è parlare di calcio e parlare di quello, non parlare di schemi. È chiaro che poi dietro c'è tutto il lavoro tattico. Lui oggi deve ritrovare, secondo me, e sta facendo questo, perché ti dico una cosa, l'ho detto ieri ad un amico mio. Ho detto, se io oggi facessi parte dello staff di Tudor, come faccio oggi con l'allenatore con cui lavoro, mi butterei nel fuoco per lui. Non oso immaginare cosa può fare un giocatore, perché l'emozione, la juventinità, l'umiltà, la voglia di lavorare che lui fa arrivare e che si vede è lampante, no? La puoi toccare con mano, è talmente coinvolgente che probabilmente lui adesso sta lavorando su questo, cioè ritrovare quelle emozioni, quelle motivazioni che forse non vengono meno nelle ultime settimane.
Mimmo, tu sei stato al fianco e avrai una carriera che ti auguriamo davvero brillante e migliorativa nel corso del tempo. Sei stato al fianco di molti allenatori, no? Sì. A tutti i livelli. Sì. Mi dici come fa un allenatore in Serie A, pur facendo bene l'anno prima, non parlo dei risultati, dei pareggi, a non cambiare qualcosa in corso d'opera che non sta funzionando, perché non parliamo di schemi o di giocatore, non ce l'ho Messi e non ce l'ho quello e non ce l'ho, va bene, ma almeno il resto, anche cioè la squadra che lotta per la salvezza, mancano tante cose. Mi chiedo, questo aspetto che tu sottolini adesso, mi butterei nel fuoco se... Con Tudor, io li metto sullo stesso piano, ok? L'entusiasmo che avevo nei confronti di Thiago e di Tudor in questo momento, al di là della juventinità, eccetera, eccetera, e senza sapere quello che potrà fare bene uno o non ha fatto bene l'altro. Perché non si riesce ad ottenere almeno quel minimo? Cioè, perché sembra che la squadra si sia tolto un peso?
Perché probabilmente quello che è mancato all'allenatore precedente...
Sì?
È il rapporto umano, che non significa che lui non avesse dialogo con i giocatori, che probabilmente i giocatori non lo...
Attenzione, non magari ci sbagliamo, io e Mimmo Chelsea, però bellissimo. Lui annusa gli allenatori da vicino, li vede, e Tudor ha detto, i giocatori non sono stupidi, qualcuno magari sì, in generale, qualcuno sottovaluta, sì.
No, il giocatore
però capisce.
Non è mai stupido. Mm. No,
far passare per stupido, forse.
No, il giocatore una cosa te la dico vivendo gli spogliatori, il giocatore una cosa non è mai stupido. Il giocatore può ignorare delle cose, può avere delle carenze caratteriali, ma una cosa non ha mai, il giocatore non è stupido, perché giocare a calcio significa avere comunque una grande intelligenza e una grande arguzia. E questa è una cosa reale. Pirlo diceva, non mi ricordo se Pirlo l'ha detto Allegri, disse una volta, disse il calcio è un gioco stupido per persone intelligenti, ed è così, veramente è un gioco stupido per persone intelligenti, perché è un gioco semplice, però poi deve essere intelligente, perché sennò quella semplicità diventa banalità, e la banalità poi diventa facilmente opponibile, e invece non è così il calcio, è un'altra storia.
Però dobbiamo renderlo facile. Quando è che un tuo allenatore ha reso difficile il gioco del calcio? Cosa vuol dire rendere difficile?
Quando non è entrato nella testa dei giocatori. Il problema è entrare nella testa del giocatore. Cioè il giocatore si butta nel fuoco per te, fa quello che dici, quando tu gli dimostri che quella cosa funziona, e soprattutto quando riesci ad avere un dialogo aperto col giocatore e a dirgli esattamente ciò che pensi senza mai scendere nell'offesa. se è una cosa negativa, e senza mai travalicare l'eccesso di superfiducia quando è una cosa positiva, perché passare dalla mortificazione all'esaltazione eccessiva è un attimo, e là è un lavoro di staff, là non è un lavoro dell'allenatore, là il lavoro ci deve lavorare la società, il preparatore atletico, il secondo, il tecnico, il magazziniere, ci lavorano tutti. È un lavoro di squadra, ecco perché si dice un team, ecco perché si parla di staff, si parla di squadra di calcio, perché non è solo 20 giocatori e 3 persone di staff, ma è tutto quello che gira intorno. Certo. E se l'allenatore non è bravo a instaurare quel tipo di dialogo, ma non perché, perché Motta non sia bravo, perché forse Motta ha pensato che allenare determinate cose poteva sopperire ad altro, che lui ma oggi come esperienza ancora non ha. Io sono convinto che
potesse partire da un livello più alto.
Bravissimo.
Ok,
bravissimo.
Ok, chiarissimo, chiarissimo. Senti, siamo quasi in chiusura, anzi, dovremmo già chiudere. Mi dici che tipo di lavoro ha potuto fare Tudor in questi 4 giorni, con una parte di gruppo, con i nazionali che tornano, con tante chiacchiere da fare, formali e informali? Fino ad oggi.
Ma avrà lavorato sulla palla, avrà lavorato sulla brillantezza fisica, avrà lavorato sulla fiducia, sull'autostima dei ragazzi.
Cioè, Tattica, palle inattive. E fisicamente cosa ci aggiungi, quindi? Controllo dello stato fisico della squadra?
No, generale? Brillantezza. Cioè, tu brillantezza. Guardi qualcosa che si è visto, quello che si è visto, si è lavorato molto sulla brillantezza, sugli appoggi, sulle frequenze, si è lavorato proprio alla ricerca di una freschezza fisica. La squadra non sta male fisicamente, la squadra sta male psicologicamente, devi lavorare su quello. Una volta che hai acquisito quello, lavorare poi sull'aspetto fisico diventa un gioco da ragazzi.
Assolutamente così. Grazie Mimmo Celsi col suo termometro Celsius tutte le settimane e l'approfondimento, ripreso immediatamente, podcast e testo della sua riflessione che potete allargare a voi. E comunico solo che chi ascolta un pezzo e sente la parola Allegri citata oggi una volta, no? Per fare un riferimento, legare un periodo storico, e scrive: avete rotto con questi continui richiami ad Allegri, rispondo col suo stesso linguaggio: avete rotto anche voi, anzi tu, no? A non ascoltare, fatti una radio tua e non ti dico nient'altro, perché bisogna sapere ascoltare e portare rispetto in questa radio e anche quando vai a comprare il pane, alla panettiera, e quelli che non la pensano come te. Va bene, un saluto a Mimmo Celsi, per ogni tanto
ciao,
bisogna anche
dirgliela,
perché sennò avessimo fatto una puntata su Allegri. Non ha né difeso né attaccato Allegri, ha fatto dei riferimenti, sennò incominciamo buongiorno. Quindi imparate a come ci si cala nei panni del radioascoltatore, altrimenti no? Ci sono tantissimi frufruencer, aggiungetevi anche voi, e poi vi scrivo io che cosa penso magari su di voi. No, non sarei così maleducato e non mi abbasserei così tanto in basso.